Va ora in onda Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi.
Buonasera a tutti per una nuova puntata di Diplomazia e dintorni. Sono Stefano Baldi.
Ci ritroviamo il martedì, come sempre, per conoscere un po' di più che cosa fanno i diplomatici, quale attività svolgono. Ormai siamo arrivati a un numero di puntate ragguardevole, siamo a 54 puntate, quindi non ci possiamo lamentare, e è possibile avere un quadro di tante testimonianze che abbiamo raccolto in questi ormai quasi 3 anni di trasmissioni qui a Radio Luis con Diplomazia e dintorni. Per chi non conoscesse che cosa è stato fatto in passato, non vi preoccupate, perché è possibile riascoltare tutte le puntate. Sono su un blog, il blog è diplomaziedintorni.wordpress.com, e troverete lì tutti i podcast delle trasmissioni. Li trovate naturalmente anche sul sito di Radio Luis sotto la parte podcast, quindi avete varie possibilità per riascoltarci, così come potete scriverci a diplomaziedintorni@gmail.com. Di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo sempre di diplomatici, di diplomazia, con un ospite speciale, con un ospite particolare che noi abbiamo, un ospite che non è italiano, è straniero, quindi proseguiamo un po' con alcune puntate che abbiamo fatto con dei colleghi di altre nazionalità, però vive a Roma, perché oggi quello di cui vogliamo parlare è che cosa fa un'ambasciata a Roma, cosa fa un diplomatico straniero a Roma, vedere un po' nel nostro paese come si agisce. E l'ospite graditissimo è Joost Klarenbeck dell'ambasciata dei Paesi Bassi. Buonasera Joost.
Buonasera Stefano.
Beh, come avete già sentito non solo dalla voce, la trasmissione sarà in italiano. Joost ormai parla molto bene italiano e questo mi fa piacere, quindi spero che ti troverai a tuo agio in tutto questo.
Ah, lo spero, sono molto lieto di essere invitato qui 9 anni dopo aver lavorato insieme a Bruxelles, di trovarsi qui con te in questo studio.
Ecco, ha già rivelato il nostro segreto. Con Joost ci conosciamo da tempo, è un collega, un carissimo collega e anche un carissimo amico, perché abbiamo lavorato insieme a Bruxelles prima che lui rientrasse all'AIA, però dire a lui all'AIA e poi venisse qui, e prima che io rientrassi qui a Roma all'Unione Europea. E devo dire che l'esperienza RELEX, che è il gruppo in cui lavoravamo, era un'esperienza piuttosto intensa.
Molto intensa, sì.
Passavamo, come spesso succede, più tempo nelle nostre riunioni che con le nostre famiglie.
Esatto.
È qualcosa che succede spesso. Benissimo, conosceremo Joost e anche quello che fa e tante altre cose durante questo programma. Nel frattempo vi dico anche quale sarà il fil rouge musicale di oggi. Sapete che ogni volta vengono scelti alcuni pezzi che abbiano qualcosa in comune. L'elemento comune di questa sera, di oggi, è quello del ritmo. E allora, quando si pensa al ritmo, a cosa si pensa? Alla batteria, sicuramente, anche nel jazz, no? O al basso, la batteria. Stasera sarà la batteria, e quindi ascolteremo dei grandi batteristi che certamente è una selezione minima, ma spero che sia significativa di questo tipo di musicisti importantissimi nel jazz, come anche in altri generi musicali, e straordinariamente bravi. E forse siamo già pronti per il primo pezzo, poi entreremo con Joost un po' a parlare di fare il diplomatico in Italia. E il primo pezzo è di un batterista bravissimo, è un termine che userò spesso per tutti quelli che ascolteremo oggi, si chiama Manu Katché, e il pezzo che abbiamo scelto è un pezzo da un disco dal vivo che si chiama Snapshot. Manu Katché. Thank you. abbiamo ascoltato Manu Cacce, anzi continuiamo ad ascoltarlo in sottofondo, avete sentito sicuramente la sua capacità alla batteria. Che te ne pare, Jost? Non è male, no?
Benissimo.
E Manu Cacce è francese e ha collaborato con tantissimi musicisti, con Peter Gabriel per esempio, quindi ha sconfinato molto, anzi diciamo è diventato quasi famoso con musicisti pop e rock, ma poi la sua anima è jazz, come avete sentito da questo pezzo dal vivo, che rappresenta bene il suo modo di suonare. Bene, torniamo invece al nostro ospite. Abbiamo detto che qui a Diplomazia Dintorni questa sera parliamo di che cosa significa fare il diplomatico straniero a Roma, e il nostro ospite è Jost Klarenbeck, che lavora già ormai da 2 anni all'ambasciata dei Paesi Bassi qui a Roma. Qual è il tuo ruolo in ambasciata, Jost?
In questa ambasciata sono il vice ambasciatore, quindi per la metà sono occupato della gestione quotidiana dell'ambasciata, nostra ambasciata, ma anche l'ambasciata presso la Santa Sede, consolato Milano e 13 consolati onorari tutta l'Italia.
Quindi c'è una rete abbastanza ampia.
Esatto, e allo stesso tempo per l'altra metà sono il capo del dipartimento dell'ambasciata, chi si occupa degli affari politici, commerciali e culturali.
Beh, mi sembra che non ti manchi il lavoro sicuramente.
Assolutamente, ma abbiamo questa squadra specializzata a Roma, ma anche colleghi a Milano e in altre città italiane. Questo, come hai detto, in rete con il diplomatico.
Poi sicuramente approfondiremo i vari aspetti, perché è interessante vedere come una ambasciata opera sul territorio in cui è accreditata. Ma prima di arrivare a fare il vice ambasciatore, il numero 2, in una sede che credo che sia importante, poi vedremo anche quanto è ritenuta importante o meno, ma prima di arrivare qui a Roma, qual è stato un po' il tuo percorso diplomatico, di carriera?
Allora, sono entrata in servizio diplomatico in 1994, dopo aver studiato la storia, e poi
quindi tu sei uno storico di base.
Esatto. E come la maggior parte degli diplomatici della mia generazione, sono stato per la metà da tempo lavorato alla centrale, quindi all'AIA, al Ministero dell'Estero, ma anche sono stato addetto culturale a Londra, sono stato vice ambasciatore a Zagabria, poi consigliere, con anche tu sai bene, a Bruxelles, la nostra rappresentanza veramente presso l'Unione Europea. E poi qualcosa molto speciale: prima di arrivare qui a Roma sono stato capo gabinetto di nostro re e regina al Palazzo Reale all'AIA.
Beh, anche questo è un incarico piuttosto delicato, credo.
Assolutamente, è stato un periodo molto molto speciale, perché sono cominciato come segretario privato dello principe di Orangia, e poi in un periodo di 4-5 anni ho preparato tutto questo processo verso la sua inaugurazione come re dei Paesi Bassi.
Beh, quindi hai avuto anche una certa responsabilità, credo, no? Per accompagnare in un processo che comunque è un processo abbastanza complesso, credo.
È stato complesso, ma anche molto interessante. È stato un onore di
poterlo svolgere.
Esatto.
Beh, questo conferma quello che abbiamo detto in tante puntate, cioè fare il diplomatico in realtà è una sintesi un po' molto molto riduttiva di una possibilità di tantissime professioni diverse, situazioni diverse, credo quasi tutte o tutte stimolanti.
Esatto, l'importante della vita diplomatica è si cambia dal lavoro, anche dal paese, ogni 3-4 anni. Il mio caso è stato, sono stato per la maggior parte in Europa, ma è anche possibile andare in Afghanistan, in Giappone.
Ah, certo, in aree molto, molto diverse.
Esatto, ma l'importante, ci resta solo 3 anni per familiarsi.
Sì, sì, sì.
Italiano?
Sì, familiarizzarsi.
Familiarizzarsi,
sì.
Con il paese, con la lingua, con con la gente, con la burocrazia, e di cercare di essere capaci di promuovere gli interessi olandesi.
Senti, ma tu pensi, a proposito dei periodi, no? Che dici, anche nel nostro sistema il periodo di permanenza è di 3-4 anni.
È lo stesso.
Ma tu pensi che questo sia il periodo giusto o dovrebbe essere di meno o di più? Perché dopo 4 anni chi se ne va porta con sé via tutta la sua conoscenza. Questo sembrerebbe negativo, ma invece secondo te è giusto, no, avere questo tipo di cambiamento? Come viene ritenuto? Perché si sceglie 3-4 anni, insomma?
Sì, ma secondo me adesso anche in grandi imprese adesso è considerato normale di cambiare lavoro ogni 3-4 anni e non più lavorare tutta la sua vita
sulla stessa materia.
Esatto, adesso è più normale. La periodo ideale dipende anche dal paese.
Certo.
Quattro anni a Baghdad.
Ah no,
più.
Certo, no. Non contiamo i paesi in via di sviluppo, i paesi bellici, i paesi in cui ci sono situazioni di tensione. Yeah. È chiaro che in quel caso veramente anche 2 anni cominciano a essere molto, molto
a Roma
pesanti.
Non c'è problema.
No, immagino. Ma neanche a Bruxelles avevamo questo problema. Senti, ritorneremo su Roma immediatamente dopo il prossimo pezzo musicale, perché mi interessa naturalmente approfondire la questione di come Roma viene considerata all'interno di un sistema diplomatico di un altro paese. E invece adesso io vorrei introdurre un altro grandissimo, enorme batterista, che anche lui ha fatto la storia e continua a fare la storia, perché poi tutti i batteristi di oggi, eccetto uno, sono ancora viventi, fortunatamente. Questo di cui vi parlo adesso, Billy Cobham, strafamoso, ancora continua a fare concerti e sicuramente è famosissimo perché all'inizio degli anni 70 lui un po' fu uno dei padrini di quello che era il jazz rock di allora, e quindi di un certo tipo di ritmica. Ecco, il pezzo che ascoltiamo è un pezzo in questo caso tratto dal vivo, ma che appartiene proprio a quel periodo, che rappresenta benissimo il suo modo di suonare. Il Billy Cobham in questo pezzo si intitola Red Baron. Obam con la sua batteria incredibile, cosa riesce a fare nei ritmi, nell'arrangiamento. E avete sentito, essendo stato un pezzo scritto da lui, molto si basa su questa linea ritmica che viene variata, ripresa. Addirittura in questo pezzo dal vivo c'era questo assolo di trombone che si teneva sulla batteria. Insomma, sono cose particolari, ma che riescono a trasmettere energia. E speriamo che questa energia arrivi anche a voi che ci ascoltate, naturalmente. Bene, riprendiamo a proposito di energia con l'amico e collega Jos Klarenbeck della Ambasciata dei Paesi Bassi qui a Roma, che, con cui stiamo facendo un po' una chiacchierata su, non solo sulle sue esperienze, ma anche su che cosa si fa, quale attività viene svolta da lui, quale attività viene svolta da un diplomatico, nel suo caso un vice ambasciatore in un'ambasciata qui a Roma. E a proposito di Roma, mi piacerebbe proprio sapere come viene considerata Roma dai diplomatici che al vostro ministero, al ministero all'AIA, pensano di andare in qualche sede. È una sede molto ambita o è una delle tante sedi europee?
È un posto molto ambita tra i diplomatici, ma anche tra gli amici. Tutti hanno l'impressione di vivere a Roma qualcosa molto piacevole, che infatti è vero.
Non sei rimasto deluso da questo?
Al stesso tempo è importante sottolineare che non sono qui in vacanza.
No, certo.
E che sto lavorando. E non è così, non è sempre così semplice fare gli affari qui in Italia, sia con il governo, sia con la burocrazia, con le imprese. Quindi, ma in generale, è considerato un posto molto piacevole.
Quindi non è facile venire a Roma, nel senso c'è, come diciamo noi, in alcuni casi c'è una lista d'attesa.
Sì, ecco, come già detto, non sono qui in vacanza.
Certo.
E trovare suo base qui a Roma non è sempre semplice. Mm-hmm. In una grande città, una città un po' anche caotica, burocratica, molto interessante, è bellissima, allo stesso tempo non è facile.
Certo, no, approfondiremo come ci si deve adattare alla città come cittadino straniero, come diplomatico straniero. Però mi piacerebbe ritornare su una cosa che hai appena accennato, cioè anche del tipo di attività che devi svolgere. Per esempio, non è sempre facilissimo, penso, anche l'attività di promozione che voi dovete fare, no? Però ci sono anche grandi opportunità. Quali, proprio nelle attività di promozione commerciale ed economica, quali sono le attività che maggiormente ti occupano?
Allora, l'Italia per i Paesi Bassi è un mercato molto molto importante. Infatti è la quinta quinta mercato mondiale.
No, 50 no, sono molto indietro.
No,
quinta, sì.
Quinta. Hai ragione. Allora, infatti noi esportiamo in Italia più o meno di 22-23 miliardi di euro ogni anno, e più o meno lo stesso agli Stati Uniti. Ah. Quindi l'Italia è molto molto importante per noi, ma allo stesso tempo rimane un paese, un mercato difficile per imprese più piccoli che,
certo,
cominciano, di trovare contatti che hanno bisogno dell'aiuto. Esatto.
Certo.
E facciamo le cose diverse, le cose molto concrete, come aiuto diretto a un'impresa che ha un problema, anche cose più generali per promuovere i nostri interessi. Anche, per esempio, in questo momento abbiamo un progetto commerciale con Luis.
Ah, ecco.
Infatti, facciamo qualcosa che si chiama The Dutch Italian Business Challenge, che è una gara, una sfida per squadre di studenti misti, olandesi e italiani, che fanno una sfida.
Una simulazione, cosa fanno?
Esatto, ci sono grandi imprese olandesi qui presenti in Italia, come KLM Italia, Unilever, Randstad, grandi imprese che hanno preparato il business case, e poi ci sono questi squadri che hanno...
Qui sono miste, sono squadre miste.
Olandesi, italiani.
Questo
esatto.
È un ottimo metodo per far conoscersi anche
esatto.
meglio.
Esatto. Conoscersi, ma anche conoscere meglio queste imprese. Certo. Però hanno 4 settimane per fare la ricerca, per visitare le imprese e per sviluppare soluzioni per queste business case presenti.
Beh, questo mi sembra un'ottima idea, sono sicuro che starà avendo molto, molto successo, anche perché, voglio dire, l'Olanda, lo dico anche per esperienza, è un bellissimo paese non solo da visitare, ma anche in cui, diciamo, vivere e vivere organizzati. Questo lo dico senza captatio benevolenze, come si dice, ma per esperienza diretta di quando stavo a Bruxelles ho avuto molte occasioni di andare in Olanda, quindi conoscersi meglio è sicuramente molto utile. Bene, abbiamo veramente accennato solamente a che cosa significa diciamo l'attività di carattere di promozione commerciale e anche in parte culturale. Mi domando, ma l'attività politica, invece, di analisi politica, in che cosa consiste?
Allora, adesso non è come prima. Adesso non dobbiamo rapportare all'AIA che è cambiata il governo d'Italia.
Certo.
Perché
certo.
Ci sono i media che sono più veloci di noi. Ma che è importante adesso in un capitale europeo è l'Unione Europea. Certamente ora, con l'Olanda come presidenza dell'Unione Europea.
Non l'avevo ricordato, questo è un momento importantissimo, certo, certo.
È molto importante di informare i nostri capi all'AIA delle intenzioni del governo italiano su tutti gli aspetti della politica europea. E il fatto è che adesso il governo Renzi è molto chiaro in loro
posizioni.
E per noi, per l'ambasciata, l'importante è non solo di dire che cosa sono queste posizioni, perché di solito i nostri capi lo sanno,
certo, ma anche di analizzarle.
Esatto, certo. E spiegare perché,
certo.
Perché queste posizioni sono così e come possiamo accomodare la posizione italiana.
E in questo senso, diciamo, l'analisi e l'esperienza del diplomatico fa un po' la differenza, perché riesce un po' meglio a spiegare o a capire, sperando che poi sia giusta naturalmente come analisi, ma sicuramente ha una sensibilità che tanti altri non hanno, ben diversa da quella dei giornalisti, per esempio.
Esatto, l'importante è di essere capace di combinare la posizione ufficiale italiana con, per esempio, la situazione nella politica domesticana.
Certo, la politica interna, sì sì.
Interno, è ancora di capire perché, quali sono le background.
Quelle che sono le cause, comunque
le
cosa
cause,
c'è,
esatto.
Sì, sì. Nel cosa c'è come ragione che causa tutto questo. Bene, abbiamo parlato un po' dell'analisi politica, sempre andando molto veloci perché è inevitabile in questo caso, ma adesso siamo pronti per un altro pezzo musicale che è un po' particolare, nel senso che è più per introdurre la persona, il batterista italiano, che non nelle... diciamo nella batteria che sentirete nel pezzo vero e proprio. Il batterista italiano è famosissimo ed è Roberto Gatto, anche lui un caposcuola di questo strumento in Italia. Il pezzo è un pezzo originariamente di Lucio Battisti, rifatto di un Lucio Battisti tardo, il pezzo sentito da Don Giovanni, quindi un po', ecco, è stato scelto per questi due motivi, ma sicuramente almeno un po' più in là, dopo aver sentito la prima parte, sentirete anche bene Roberto Gatto, che è un po' il leader di questa band che ha reinterpretato Don Giovanni. Thank you. piaciuto Don Giovanni, questa bellissima canzone a suo tempo composta da Lucio Battisti, chiaramente Mogol Battisti ancora al tempo, nell'esecuzione, in questa reinterpretazione jazzistica di Roberto, il gruppo di Roberto Gatto, e questo è un pezzo contenuto in una compilation molto interessante del 2006 con vari artisti che si intitolava molto significativamente Ci ritorni in mente. E adesso ritorniamo invece noi al nostro ospite Jost Klarenbeck, della numero 2 dell'ambasciata qui a Roma dei Paesi Bassi, con cui abbiamo un po' chiacchierato e continueremo a chiacchierare delle attività che vengono svolte all'interno di un'ambasciata qui a Roma, in questo caso di un paese europeo, quindi con certi tipi di rapporti, abbiamo già parlato di questo, e molto in un periodo anche piuttosto particolare in cui l'Olanda ha la presidenza dell'Unione Europea, quindi, come ci è stato detto, piuttosto impegnativo e sul piano dell'analisi politica almeno. Ma c'è anche un altro aspetto, sicuramente, che era prima stato accennato, importante dell'attività che viene svolta in un'ambasciata straniera qui a Roma o in qualsiasi ambasciata comunque, cioè quella dell'assistenza o quella dell'attenzione, se non vogliamo dire assistenza, alle comunità, in questo caso olandese, in Italia. Quanti sono gli olandesi in Italia?
Infatti non sappiamo esattamente. C'è la comunità permanente,
certo,
che è relativamente piccola, molto italianizzato, ma importante sapere che arrivano più tra 4 e 5 milioni turisti italiani ogni anno in Italia.
E olandesi in Italia?
Olandesi, solo sì, olandesi, sì. 4-5 milioni ogni anno.
Beh, non sono pochi.
No, esatto.
E questo che tipo di lavoro comporta per l'ambasciata o per la vostra rete? Poi parliamo della rete.
Penso che se invita qualcuno alla strada che fa un'ambasciata, forse l'unica cosa che sa è l'ambasciata è dove si può andare quando c'è un problema, quando ha bisogno di un passaporto o qualcosa così.
È vero,
noi facciamo più altre cose, ma questi servizi consolari, quindi essere l'ufficio del governo olandese in estero, rimane sempre importante. Naturalmente adesso, nell'epoca dell'internet, i turisti non hanno bisogno di noi così tanto come prima.
Come prima, certo.
Ma sempre, ogni anno ci sono tanti turisti che perdono il loro passaporto,
che hanno un incidente.
Hanno un incidente, sì. Che sono morta.
Anche cose poco allegre.
Tutte categorie,
certo,
di problemi.
Senti, e si fa tutto qui a Roma quando c'è qualche necessità di assistere? Oppure prima parlavi di un... anche di una rete, quindi anche di consoli onorari, tra parentesi. Qual è il ruolo? Chi fa cosa in Italia della vostra diciamo rete?
Ah, esatto, abbiamo questa rete diplomatico che consiste dell'ambasciata a Roma, il consolato generale a Milano, che è anche un consolato professionale con diplomatici da Olanda, ma abbiamo anche in tutte le grandi città d'Italia. Abbiamo consolati onorari. Un console onorario è un italiano, qualcuno dal paese che già ha un lavoro, ci sono avvocati, commercialisti, ma che su base volontario aiuta l'ambasciata con gli affari consolari in sua regione. E si può essere molto molto importante. Prima porteresti, se si trova a Sicilia
in difficoltà,
è fantastico che c'è qualcuno a Palermo e anche qualcuno a Catania che è disponibile e che può anche sulla nostra istruzione da Roma, che è capace di fornirsi con un passaporto di emergenza.
Quindi sono un appoggio molto, un riferimento importante. Ma perché queste persone vengono scelte o decidono volontariamente di porsi diciamo a disposizione, perché è dare disposizione anche del loro tempo in fondo, no?
Credo che per noi e forse anche per il console l'aspetto più interessante per loro, ma anche per noi, sono loro rete professionali regionali. Uh-huh. Quindi per i nostri contatti commerciali è molto molto interessante avere qualcuno, diciamo, a Palermo o a Trieste, a Genova, che lavora lì, che conosce benissimo la rete professionale lì e che è preparato, che è pronto di aiutare l'Olanda, imprese olandesi, con i contatti locali. È interessante per
quindi
noi,
c'è, ma una, spesso è anche c'è un vantaggio per tutti e due, tu dici, in questo caso, certo.
Esatto, e questo è l'aiuto consulare, che non succede ogni giorno.
No, spero proprio di no, anche se con tutti questi milioni di turisti, certamente, però insomma.
Ma l'importante, certamente in un grande paese come l'Italia, è di avere qualcuno
che conosce bene anche quell'area, quella zona.
E chi si trova lì, in questa, certo, zona. Mi ricordo, 2 anni fa è stato questo... questa barca, uh-huh, dove in incendio.
Ah sì sì, l'incendio, certo,
tra Grecia e l'Italia.
Sì, sì sì sì.
E su questa barca si trovavano 4 cittadini olandesi. Uh-huh. Cioè, chiaramente era un'emergenza e
una situazione di crisi, certamente,
esatto,
come la chiamiamo.
E noi a Roma erano in contatto con i servizi in Grecia, anche a Roma, ma poi un momento era chiaro che uno di questi vittimi si trovava su un'altra barca e arriverà in Ancona in mezz'ora.
Ah, quindi successivamente, certo.
In questa situazione è veramente fantastico di avere qualcuno che si trova
già lì
e chi è pronti di...
Mi sembra un eccellente esempio questo di come possa essere utile anche in tutte le reti diplomatico-consolari. In effetti ci sono spesso dei consoli onorari, è anche il caso nostro italiano, e quando sono bravi, e sono spessissimo, direi quasi sempre molto bravi, per questi interventi di crisi, di emergenza, sono fondamentali.
Esatto.
Senti, un'ultima cosa prima di ascoltare un pezzo e poi continuare con altri, perché adesso mi veniva in mente, ma tu, molti li avrai conosciuti di questi consoli onorari, alcuni, però al di là di quello, quanta occasione hai di viaggiare in Italia per professionalmente, cioè per andare poi a svolgere attività? Capita molto spesso o più raramente? Qual è? Quanto ci si muove?
Infatti vorrei essere capace di fare un po' di più, e la frustrazione di tutti i vice ambasciatori che di solito ci sono gli ambasciatori che fanno i viaggi, i vice ambasciatori restano a
che
casa,
che devono mandare avanti tutto quanto l'ufficio.
Esatto, ma certamente in campo culturale abbiamo tanti tanti attività qui in Italia, quindi ci resta sempre tante cose di visitare, di conoscere, di viaggiare. E per me personalmente è importante di farlo due volte ogni mese, perché un viaggio così
ti permette anche di conoscere meglio il paese, certo.
Sì, ma anche fa così dell'energia.
Ah, certo, hai ragione. Sì, sì, dà anche nuova energia. No, è verissimo, e vale anche per noi che siamo sempre qui, o almeno nel periodo in cui siamo qui. Quindi concordo completamente con quello che tu hai detto. Adesso sentiamo un altro pezzo musicale, famosissimo pezzo, e anche famosissimo il batterista è l'unico che purtroppo non è più in vita, si chiama Buddy Rich, è veramente un altro dei maestri della batteria. Il pezzo è un pezzo strafamoso anch'esso, perché è un pezzo del Weather Report che si intitola Birdland. Buddy Rich. Interpretazione di Buddy Rich del pezzo Birdland, pezzo chiaramente portato al successo e anche scritto dai Weather Report nel 77, pensate, stava nel loro disco Heavy Weather. Questa invece è una esecuzione del 2002, una degli ultimi dischi di Buddy Rich, che ha sicuramente saputo utilizzare benissimo questo pezzo musicale per evidenziarne la parte anche di batteria, ma qui sapete bene anche che c'è tutta la parte del basso che era originata da Jaco Pastorius. Potremmo fare una trasmissione sui Weather Report e su Birdland, ma invece continuiamo a parlare con grande piacere con Jos Klarenbeck dell'ambasciata dei Paesi Bassi qui a Roma, sulla sua esperienza e cosa fanno ambasciata. A proposito di esperienza, mi piacerebbe molto sapere, l'avevamo solo accennato prima, come vive, adesso ormai lui sta qui da 2 anni e quindi ha già degli elementi per dirlo, come vive un diplomatico a Roma, la città, sia sul piano anche personale, diciamo, come allora, quali sono gli aspetti?
Allora, vivere a Roma per tutti è un piacere, è un privilegio, ma per uno straniero la prima cosa di fare è imparare la lingua,
e tu l'hai fatto molto bene, anzi ti ringrazio ancora.
L'ho cercato, sono arrivato esserti... 2 anni fa senza capire, senza parlare, e dopo aver imparato la lingua è possibile di veramente capire un po', di più della gente, della città, della storia. E qui a Roma la storia è dappertutto, quindi per me anche come storico di origine è un privilegio. Ogni mattina quando prendo la doccia e guardo la finestra,
fuori dalla finestra, sì.
Fuori dalla finestra c'è la cupola di San Pietro.
Uno dei simboli.
È un privilegio.
È vero. Beh, però c'è anche qualche problema. Adesso non voglio accentuare. Io amo questa città come nessun'altra città, anch'io. Però.
Beh, è vero, è un grande città. Il trasporto non è facile.
Parcheggio che è legato al trasporto non è facile.
Parcheggio assolutamente. Anche la burocrazia non è facile, anche noi, per noi diplomatici, è un po' diverso, ma...
Sì, poi si ha sempre l'immagine che il diplomatico ha tanti privilegi. Tu cosa ci puoi dire? Perché altrimenti se lo dico io sono di parte.
Forse è vero, ma allo stesso tempo cercare di avere l'internet a casa, un abbonamento di cellulare... senza conto bancario italiano.
Ah, certo.
È molto molto complicato.
Però questo è vero, ti posso assicurare che questo è vero anche negli Stati Uniti. 4 anni che ho fatto a New York, all'inizio quando dovevo fare questo tipo di attività e non avevo ancora la carta di credito americana o un conto americano, era praticamente impossibile, era come se non esistessi. Quindi in questo siamo in buona compagnia, però capisco bene che sì, sono difficoltà.
Devo dire, dopo aver ottenuto il mio codice fiscale
già le cose sono cambiate.
Esatto, ma credo che sia così in tutto il paese. Però c'è una struttura che i romani lo conoscono, per noi è tutto è nuovo.
Senti, e le persone che vivono a Roma, tu come le trovi? I romani, come li trovi?
Molto vivace.
Bene, con queste note positive, purtroppo il tempo scorre velocissimo e sono molto contento che Jost condivida un entusiasmo per la città che può essere provato chiaramente anche da quanto tu hai saputo e voluto imparare bene la nostra lingua nel periodo in cui sei stato qui e sicuramente continuerai a farlo. Quindi questa veramente è la prova più bella non solo dell'interesse e della serietà nel fare il tuo lavoro, ma anche dell'amore verso il nostro paese e la nostra città. Adesso abbiamo appena lo spazio per l'ultimo pezzo musicale, ci tengo molto a farvelo ascoltare naturalmente. E poi ci ritroviamo per i saluti finali prima di chiudere la puntata. Il pezzo che ho selezionato per voi è un pezzo di Jack DeJohnette, in realtà con un gruppo meraviglioso perché suona insieme a Pat Metheny e Herbie Hancock, e il pezzo si intitola Jack In. Thank you. piace molto dover sfumare questo pezzo di Jack DeJohnette insieme a Pat Metheny, che avete riconosciuto, e Herbie Hancock, ma il tempo ormai è limitato e siamo giunti alla fine di questa puntata di Diplomazia d'Intorno. Un'altra puntata molto particolare, qui devo sicuramente ringraziare il nostro ospite Jost Klarenbeck. Jost, grazie per essere stato con noi.
Grazie a lei Stefano, è stato un privilegio.
Beh, insomma, il privilegio è stato il nostro, che abbiamo potuto ascoltare dalla sua viva voce qual è l'esperienza di un diplomatico straniero che lavora a Roma, e quindi abbiamo anche colmato questa lacuna nelle 54 puntate di Diplomazia d'Intorni. Vi ricordo che noi andiamo in onda ogni martedì su Radio Luis dalle 20 alle 21 ed è possibile riascoltare i podcast di tutte le puntate precedenti al sito diplomaziadintorni.wordpress.com. Io sono Stefano Baldi e non mi rimane che augurarvi buona serata, buona continuazione di ascolto e darvi appuntamento a martedì prossimo. Avete ascoltato Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi.
Radio Luis.